Dal Santo Vangelo secondo Giovanni. Capitolo 6, versetti 1-15. Dopo questi fatti Gesù passò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade, e lo seguiva una grande folla, perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. Allora Gesù, alzati gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?» Diceva così per metterlo alla prova. Egli, infatti, sapeva quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo: 200 denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo». Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: «C'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci, ma che cos'è questo per tanta gente?» Rispose Gesù: «Fateli sedere». C'era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa 5.000 uomini. Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci quanto ne volevano. E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto». Li raccolsero e riempirono 12 canestri con i pezzi dei 5 pani d'orzo avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno che gli aveva compiuto, diceva: «Questi è davvero il profeta, colui che viene nel mondo». Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo. Parola del Signore. Capitolo importante nel Vangelo di Giovanni, che ha lo scopo di riprendere le tradizioni dell'Esodo. Perciò vediamo dietro a questo brano l'Esodo, con tutte le sue caratteristiche, quindi anche il passaggio poi del Mar Rosso, il cammino nel deserto e poi soprattutto la manna, ma anche la carne, perché Dio non dava solo il pane dal cielo, dava anche la carne dal cielo, le quaglie, e anche Gesù parlerà di carne che viene data. E tutto il capitolo riprende i grandi temi dell'Esodo, quindi è una grande luce poi anche sul mistero dell'Eucaristia. Ecco, vediamo insieme intanto questo segno, il racconto del segno che Gesù fa, che è vicino naturalmente fino a questo punto ai sinottici.
A me la prima cosa che mi colpiva adesso mentre leggevamo gli Atti e poi il Vangelo è questo bellissimo parallelo tra gli Atti, in cui si dice che nella comunità nessuno diceva suo proprio qualche cosa, e questo ragazzetto che ha questi 5 pani d'orzo e 2 pesci e non se li tiene per sé, ma li offre evidentemente ad Andrea, il quale poi lo va a dire a Gesù. Poteva tenerseli nascosti nella sua saccoccia e non ci sarebbe stato il miracolo. E un'altra cosa è il continuo in fondo della pericope di ieri, in cui appunto ci si diceva di stare attenti a cercare la gloria che viene dagli uomini. Qua di fatto il Signore alla fine fa questo grandissimo miracolo, dopodiché si ritira subito perché questa gloria non lo tocchi, non contamini questo miracolo, non ne contamini la purezza. E un'altra cosa, insomma, do giusto così dei punti, che mi piaceva molto, che rispetto ai sinottici, qua non si dice che queste persone lo seguivano da molto tempo, che era molto che lo ascoltavano, in alcuni viene detto che era 3 giorni che lo seguono, per cui qua no, è il Signore che alza gli occhi, tra l'altro dal monte alzare gli occhi e vedere in basso lo può fare solo Lui, però Lui alza gli occhi e vede questa moltitudine che ha fame, Lui vede la fame e la sete delle persone, quindi mi pareva molto bella l'iniziativa preveniente del Signore, cui noi facciamo sempre fede e su cui speriamo. E anche, insomma, tutto il capitolo mi pareva che riprendesse poi questa cosa, la sua iniziativa preveniente, il dono gratuito di sé e che poi desidera anche da noi, e l'evitare la gloria.
Ma anch'io sottolineo solo alcune cose che sono abbastanza evidenti e forse anche ovvie, ma comunque è molto forte questa sottolineatura della Pasqua, in cui viene inquadrato questo episodio e questo discorso, che è questa autorivelazione di Gesù. Nel Vangelo di Giovanni la moltiplicazione dei pani mi sembra che sottolinei soprattutto l'autorivelazione, la gloria di Gesù, come del resto anche a Cana. Ecco, da un lato mi ha richiamato anche Isaia 25, in cui si dice che appunto il Signore farà su questo monte un banchetto di grasse vivande, di vini prelibati, quindi mi sembra che il richiamo anche alle nozze di Cana sia abbastanza evidente. Poi la Pasqua mi ha fatto pensare molto anche all'agnello con cui Giovanni Battista annunzia Gesù all'inizio del Vangelo, e legato anche all'ultimo versetto del brano di oggi, che Gesù si ritrova solo sul monte, e Lui che poi sarà il grande dono del banchetto, l'agnello della Pasqua. E un'altra cosa è abbastanza evidente, la sottolineatura della impotenza dei discepoli e quindi poi di tutta l'umanità a trovare il pane, e che certo ricorda la manna, ricorda le quaglie, ricorda la parola di Mosè che dice a Dio: dove, da dove verrà la carne, dove troveremo la carne per saziare tutto questo popolo, dice nel libro dei Numeri. E qua Gesù fa questa domanda che sembra richiamare un poco questa episodio, per sottolineare che verrà tutto dal dono gratuito di Dio. E un'ultima cosa, questo alzare gli occhi anche a me aveva colpito, perché prima dice che la folla lo segue, Gesù sale sul monte, poi dice alza gli occhi e vede la folla, ed è un po' strano perché era già in alto Lui. Quindi mi ha fatto pensare molto al capitolo 17 di Giovanni, in cui Gesù alza gli occhi prima della sua passione per la grande intercessione per tutti quelli che avrebbero creduto in Lui. E quindi mi sembra che Gesù vede tutta l'umanità all'interno del suo rapporto col Padre.
Una è una domanda. Perché si viene così sottolineato due volte in questo testo che sono pani di orzo? Me lo sono chiesto, non mi sono saputo dare altra risposta che altro che può darsi, però non lo so se sia giusto, che sia un pane più povero. E se è un pane più povero, è lui che si è fatto povero per noi. Però se non è da interpretarsi così, allora non so che cosa dire. L'altra è l'ultima parola col quale finisce il testo di oggi, solo. Mi ha fatto pensare a questa, non è una solitudine misteriosa di Dio, è il rapporto del padre col figlio per il dono, è tutto iniziativa di Dio. Solo perché questo, il pane per l'umanità è iniziativa propria sola di Dio.
Mi è sembrato, lo so se è vero, che questo racconto sia molto sulla linea dei segni che Giovanni vuole dirci a proposito dell'opera di Gesù. E infatti quella frase che dice in risposta a Filippo, diceva così per metterlo alla prova, mi pare proprio che sia importante, e quindi c'è una leggera differenza rispetto, mi pare, ai sinottici, ecco, come così sottolineatura piccola. E poi mi ha colpito molto anche la frase del versetto 12 che dice: raccogliete i pezzi avanzati perché nulla vada perduto. E questa cosa importante dei segni che Gesù dà e della sua opera: nulla deve andare perduto, anche quando è stata distribuita a tutti, a tutte le folle, però nulla perduto. E poi tutti quei riferimenti all'Esodo, ai Numeri, ma anche al secondo libro dei Re, dove c'è appunto, a proposito del versetto 9, dice che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci, ma che cos'è questo per tanta gente? Anche nel secondo libro dei Re, al capitolo 4, e c'è appunto che Eliseo dice: dallo 20 pani d'orzo e grano novello che aveva nella bisaccia. Eliseo disse: dallo da mangiare alla gente, ma il servitore disse: come posso mettere questo davanti a 100 persone? Ed egli invece: dallo da mangiare alla gente, ne mangeranno e ne faranno avanzare, secondo la parola del Signore.
C'è un versetto che mi sembra capillare, il versetto 11, appunto perché ha domandato quanti pani c'erano, e di dare da mangiare, se il problema appunto se andare a comprare o no. Poi Andrea dice che ci sono questi, e che c'è questo ragazzo che ha 5 pani e 2 pesci, però non è che dica Gesù appunto condivideteli, ma debbono giungere a lui, e allora rende questo azione di grazia, e dopo da lui deve partire. Quindi mi sembra molto significativo questo suo atto, che tutto deve andare a lui e da lui deve essere distribuito. E quindi è con questa grande sovrabbondanza, è solo per mezzo di lui che viene appunto dato a tutti gli uomini questa salvezza e questo cibo, che è segno di, come appunto si è visto, del cibo e segni, tanti segni dell'Esodo. Era proprio questa, come era là una grazia che li ha assistiti per tutti quei 40 anni, E qui si vede appunto questa grande sovrabbondanza, ma che è il Cristo stesso, che è Lui, e per mezzo solo suo, che può giungere sino alla fine dei tempi.
Oltre alle cose sui pani d'orzo, che diceva la Pina, c'è appunto l'episodio, tra l'altro sono 5 pani d'orzo, 5.000 anche nei sinottici, 5, e ciò che si raccoglie è importante che non vada perduto, ma forse ancora più importante che sono sempre 12 ceste, 12, per tutto Israele. È il cibo che Dio dà al suo popolo, e l'Israele futuro, l'Israele raccolto, è un cibo da tenere da parte perché è destinato a tutto il popolo. Questo è solo un segno di quello che farà, e si può ricordare, ma questo poi meditando lo richiameremo in ogni caso, come tutti i segni dell'Esodo, i miracoli dell'Esodo. E sono tutti già nella scrittura, per esempio il libro della Sapienza, noi abbiamo un esempio nel libro della Sapienza e nella tradizione anche antica eccetera, sono tutti anche interpretati in senso escatologico. La manna, Dio darà poi un'altra manna quando verrà il Messia eccetera, e ogni elemento ha una dimensione non solo riguardo al passato, ma anche riguardo al futuro, nell'interpretazione, nella lettura di questa, questo libro, l'Esodo, che è così fondamentale, e anzitutto è l'Esodo stesso, che è interpretato già da Isaia e poi oltre, come ci sarà un nuovo Esodo. Se ci sarà un nuovo Esodo, allora ci sarà ancora una nuova manna, ci sarà un nuovo dono, di carne che Dio darà, e così via. L'acqua, ecco, sosterrà. Comunque, certo, sono doni escatologici, e nello stesso tempo, come si vede anche qui già dall'inizio, sono doni escatologici di un inizio, ma che non è terminato. Come qui abbiamo queste tradizioni che sono dopo la Pasqua in Egitto, e prima di arrivare nella terra promessa. Sono tutte cose che servono nel cammino, quando però la Pasqua c'è già, ma non è pienamente conclusa. Allora quindi ci può essere un altro suggerimento ancora sui pani d'orzo, perché gli azimi originariamente sono fatti con l'orzo. Quindi anche qui è richiamata la Pasqua, e probabilmente questo è un richiamo importante, voluto. Lo ripete, sono stati 5 pani d'orzo, e c'è un rapporto molto stretto, questo lo vedremo, fra gli azimi e la manna, perché la manna sostituisce gli azimi per 40 anni e poi gli azimi sostituiscono di nuovo la manna quando entrano. Giosuè, inizio di Giosuè, nota esplicitamente che da quel momento in poi, quando mangiarono i frutti della terra con la, eccetera, cessò la manna, perché ormai c'erano i frutti della terra. E vabbè, avremo l'occasione di vedere come la manna stessa è un richiamo, ecco. Io volevo sottolineare un'altra cosa che non c'è qui naturalmente direttamente, mi piace molto, nel Padre Nostro, abbiamo nei sinottici, noi secondo tutte le tradizioni delle traduzioni moderne, forse non tutte veramente, e noi diciamo dacci oggi il nostro pane quotidiano, ma sappiamo che questo quotidiano è molto difficile, è molto discusso, ed è molto facile che non voglia dire quotidiano, perché sarebbe una specie di ripetizione nella stessa frase, dacci oggi il nostro pane di oggi. E comunque si può ricordare Girolamo Vulgata come traduce molto bene il nostro pane sovrannaturale, sovrasostanziale, sovrannaturale, che forse è una, non è l'unica proposta importante, ma forse una delle più importanti che rimane, e che fa riferimento chiaramente alla manna. Dire pane sovrannaturale è una delle caratteristiche della manna.